ben ritrovato all'avvocato Roberto Feltra. Ciao Roberto.
Ciao carissimo, buonasera a tutte le ascoltatrici e tutti gli ascoltatori e buon pomeriggio.
Allora, sono tanti radioascoltatori che aspettano il tuo intervento. Facciamo un botta e risposta.
Sì.
Ti ho mandato la carta Ronaldo, chiamiamola sì. Così, anche se la chiamerai in un altro modo. Domanda secca, ai fini, diciamo, eventualmente processuali, quindi in generale giudiziari, che valore ha la carta Ronaldo?
Sotto un profilo, se la vogliamo valutare sotto il profilo probatorio, come prova di uno dei reati, e parliamo di penale, che sono stati ascritti ai dirigenti della Juventus, valore zero. Per quanto riguarda il diritto sportivo, direi addirittura valore inferiore, perché non incide né sul bilancio e neanche sulla plusvalenza.
Quindi sotto zero. Hai citato le plusvalenze, sai benissimo che domani dalle 12.30 la Corte d'Appello federale dovrà decidere se accettare la richiesta della Procura per la riapertura sostanzialmente del processo per il quale, capo d'imputazione, la Juventus era stata già assolta. Domani secondo te si riapre o non si riapre questo processo?
Domani ci sarà, intanto domani forse neanche decideranno, perché dovrà essere redatta una motivazione piuttosto articolata e complessa. L'idea che mi sono fatto in questi ultimi giorni è quello che la Corte federale, fermo il pregiudicato il principio secondo cui non è possibile rifare due volte lo stesso processo, quindi chi è stato prosciolto non possa essere per quei capi di incolpazione nuovamente sottoposto a un altro procedimento disciplinare, lo riaprirà per la parte nuova non toccata dalla sentenza di maggio sulla scorta delle nuove emergenze probatorie inviate dalla Procura di Torino, che già non erano state inviate prima del giudizio che si è concluso ad aprile del 2022. La mia idea, il mio pensiero, come tale lo espongo, eviteranno di dichiarare inammissibile la istanza di riapertura del giudizio avanzata dalla Procura, proprio per evitare, la tautologia, che si possa dire che non si è voluto andare fino in fondo, usando un termine poco giuridico ma molto alla portata di tutti noi cittadini. Dopodiché si effettuerà questo giudizio di revisione, la cui conclusione per le plusvalenze non potrà che essere la stessa di prima, anche perché recentemente il presidente Gravina, intervistato in una nota trasmissione televisiva, ha affermato quello che tutti avete ascoltato in relazione alle plusvalenze.
Quindi diciamo così, la Juventus sarà di nuovo, seppur con quella dinamica che hai spiegato, sarà di nuovo prosciolta dal discorso plusvalenze, giusto?
Non c'è dubbio.
Ok, invece in generale, Roberto, ovviamente questo è uno dei filoni. L'altro filone legato all'inchiesta Prisma è chiaramente quello della manovra stipendi. Che idea ti sei fatta a distanza di qualche mese, diciamo così, dall'esplosione di questa, tra virgolette, ovviamente bomba? Come andrà a finire secondo te? Giustizia sportiva, intendiamo?
Allora, giustizia sportiva, come ha detto sempre il presidente Gravina, attenderà quantomeno la conclusione di primo grado del giudizio penale. Quindi io non mi attendo decisioni sportive in tema di manovra stipendi entro il 30 giugno di quest'anno. A meno che la Juventus non scelga, cioè gli indagati della Juventus non scelgano di ricorrere al giudizio abbreviato, e il giudizio abbreviato ci dovesse concludere entro il 30 di giugno di quest'anno. Ma affrontare l'argomento della manovra stipendi è un esercizio piuttosto delicato, perché dobbiamo inizialmente partire dal problema della tempestività di questa azione. Cioè, sembrerebbe che la manovra stipendi abbia colpito in parte la stagione agonistica 2019-20, perché il campionato è stato fermo 3 mesi, da marzo a giugno del 2020, e quindi se questo se questa violazione delle norme sportive è intervenuta entro giugno 2020, doveva essere decisa la problematica disciplinare entro la conclusione della seconda stagione sportiva successiva, che è giugno 2022. A me sembra che il capo di incolpazione che ha interrotto i termini di prescrizione di questa violazione è stato contestato successivamente al 1 luglio, quindi ci potrebbe, e uso il condizionale, anche essere un problema di procedibilità per quanto riguarda in senso sportivo, sto parlando, per quanto riguarda la stagione agonistica 2019-2020. Diverso è per la stagione agonistica 2020-2021. Quindi bisognerebbe vedere se anche per la stagione 2020-21 c'è stata una manovra stipendi come ipotizza la Procura. In quel caso si aprirebbe il discorso che abbiamo fatto altre volte sull'applicazione dell'articolo 32, e quindi andiamo a vedere come questa manovra stipendi abbia o meno inciso sulla formalità del bilancio, con il quale a luglio 2020 per una volta, a luglio 2021 la seconda volta, e forse anche a luglio 2022 la Juventus ha ottenuto la iscrizione al campionato. Ritorno sempre a quanto detto dall'inizio. A mio modestissimo avviso, a meno che non si voglia fare una decisione salomonica all'italiana, della quale però onestamente non vedo un fondamento giuridico nelle norme attualmente esistenti presso la Federazione Gioco Calcio, si dovrebbe andare o dalla nessuna responsabilità sportiva per la manovra stipendi, oppure per la cancellazione dai campionati professionistici. Perché? Perché la Juventus vuol dire che non avrebbe avuto diritto a iscriversi al campionato. Allora, cosa che a mio avviso vedo molto 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 difficile, se non quasi impossibile. C'è il terzo elemento: come incide il rapporto tra società e calciatori nel momento in cui costoro avrebbero sottoscritto una dichiarazione che non hanno ricevuto i famosi tre stipendi e poi invece li avrebbero ricevuti. E a questo punto si apre un duplice problema. Primo, quando questi tre stipendi sono stati pagati? Primo. Secondo, sono stati pagati? Altro interrogativo. Terzo interrogativo importante: decidere, d'accordo tra le parti, di postergare o di escludere determinati pagamenti di cui un tesserato ha diritto, sono una situazione giuridica contraria a quello che prevede il contratto tipo della federazione? A mio modesto avviso, avendo letto il contratto tipo, se due società e un tesserato si mettono d'accordo per postergare il pagamento o per rinunciarlo, non commettono alcun illecito, perché non violano una norma federale.
Sei stato esaustivo come al solito, però Roberto mi ha dato anche un assist, perché a me, tramite una fonte interna, attenzione, alla Procura federale, mi è stato disegnato uno scenario, non dico catastrofico, ma quasi, perché di fatto questa persona mi ha detto: rispetto ai capi di imputazione potrebbero poi accertare che la Juventus, io ho provato a controbattere ma lui ha insistito, potrebbe aver fatto queste manovre per l'iscrizione al campionato, quindi non la vedo molto.
È quello che ti ho detto, non mi dici niente di nuovo, confermi quello che ti ho detto io. La Procura ritiene o potrebbe ritenere che la Juventus, sulla base di queste manovre, abbia, tra virgolette, scusate il termine, falsificato i bilanci con i quali è stata iscritta al campionato. Bisogna valutare e verificare se questo 2020, tanto per rimanere alla prima manovra, o il 30 giugno 2021 per rimanere alla seconda, mentre il calciatore diceva rinuncia a quattro stipendi e la Juventus depositava questi anni in federazione oppure non li depositava e sono stati successivamente acquisiti dalla Guardia di Finanza, nelle indagini e quant'altro, se questi soldi sono stati pagati. Perché se i soldi non sono stati pagati, il bilancio che è stato portato per essere iscritti al campionato è un bilancio vero e veritiero.
Perfetto, non ho capito.
Quindi la procura non dice niente di nuovo. Io dico che, a mio avviso, per questi fatti la Juventus non può essere né penalizzata e né retrocessa, tanto per essere chiaro.
Ok, perfetto.
Prende l'ammenda condifida per non aver depositato in federazione le scritture private, la prende tutta la vita. Articolo 31 non glielo toglie nessuno. Andiamo a vedere l'articolo 32 e quali sono le conseguenze applicabili alla società, ma anche ai calciatori, che dovrebbero essere tutti squalificati per il minimo di un mese, tanto per essere chiari. In questo caso, ma bisogna verificare se il contenuto della scrittura privata è stato posto in essere in modo tale che andava a rendere non vero il bilancio che è stato depositato.
Perfetto, perfetto, chiarissimo. Allora cambio la domanda, perché giustamente bisogna fare le verifiche. In base alla tua lunghissima esperienza nel diritto sportivo, secondo te alla fine la Juventus, la faccio proprio secca, cosa rischia?
Per me, ripeto, la certezza è quella. Io non posso pensare e non penso, tant'è vero che neanche la Juventus, neanche la Procura della Repubblica ipotizza una falsa comunicazione sociale determinata dalla manovra stipendi. La ipotizza sulla base delle plusvalenze e su questo già il CIP di Torino ha detto che non ci sono i gravi indizi di colpevolezza. Quindi, se le cose sono così, a mio avviso la Juventus rischia l'ammenda con la diffida, sicuramente.
Perfetto. Ho capito benissimo, chiarissimo. Roberto, grazie mille. Sicuramente ti ridisturberemo nei prossimi giorni. Grazie.
No, è una cosa molto interessante, anche perché, come dicevo altre volte, questo è il primo caso di un processo sportivo in cui chi è accusato, l'accusato principale, cioè la società Juventus, può avvalersi delle prove contrarie rappresentate dai suoi calciatori, che a loro volta, perché possono testimoniare, perché sono tesserati federali, che a loro volta sono incolpati della stessa violazione disciplinare. Non è mai accaduta una cosa del genere in un processo sportivo.
Ok, grazie mille Roberto, grazie, buon lavoro.
Buona prosecuzione.
Grazie, un abbraccio a Roberto Feltra.